E allora eccoci qua, giovedì 29 aprile, sono le 8.02, Sergio Benoni in compagnia oggi di Giovanni Folesa, ma anche di Gianluca Floris, che saluto, buongiorno.
Ma anche. In doppietta oggi.
Ma anche Gianluca Floris.
Allora, sono le 8.02, giornata insomma così, abbiamo visto un po' la pioggia.
Diciamo brutta.
Si aggiusta, vedrete che si aggiusta. In ogni caso andiamo verso un fine settimana migliore, quindi insomma possiamo essere ottimisti in prospettiva.
Devo dire, tu dici peggio di così, non c'è. Cosa ci può essere? Non lo so.
Vabbè, ce l'abbiamo in versione crepuscolare stamattina. Non so che fotografia hai fatto stamattina.
Ho fotografato
un gatto sotto un lampione.
Ho fotografato
triste.
Una pozzanghera sulla quale si rispecchia il cielo.
Ma è nuvoloso, la speranza.
Ma dai,
è la speranza, è la speranza. È la speranza di tornare in zona arancione, chissà, magari da lunedì. Questo non lo sappiamo, magari ne parleremo più tardi, ma abbiamo tanti altri temi di cui parlare attorno al grande tema del Covid, dei vari casini che stiamo vivendo da un anno a questa parte, della politica e di tante altre faccende, comprese un po' di notizie dall'estero che Gianluca ci porta a modi sarfata, si viene con la sarfata delle notizie ogni tanto il giovedì a trovarci. E ce l'hai già dato una in anteprima che è molto goduriosa, non so se poi hai il coraggio di raccontarla.
Non so se hai il coraggio di
sì, l'happy ending.
Raccontiamo noi, però la mettiamo in bocca a te.
Però è cinese, no? La deve raccontare
cinese,
lui. È un happy ending cinese, lo deve raccontare
sì,
lui.
Sì, diciamo orientale.
Rispetta di diritto. Sì. Va bene, insomma, la notizia del giorno, almeno per quanto riguarda il titolo d'apertura dell'Unione Sarda, tra l'altro senza virgolette, è che ci sarebbe una fuga a sorpresa dai vaccini. E sapete chi sarebbero a rifiutare i vaccini? Tra l'altro i vaccini, diciamo, di serie A, gli Pfizer, sarebbero i malati fragili. Questo è quello che ha sostenuto ieri in aula il presidente Christian Solinas, dicendo che nella giornata erano stati chiamati oltre 13.000 pazienti fragili con gravi patologie e che tra questi più di 10.000 o circa 10.000
avevano rifiutato.
Allora, questa è una cosa che se la dici devi dare proprio esattamente i dati, qualche coordinata in più, non basta buttarla così.
Giusto, e poi dice anche però non abbiamo i dati precisi.
Però intervenuto in suo sostegno l'assessore Niedu che dice in queste condizioni diventa difficile mandare avanti la campagna vaccinale, virgolettato.
Ecco, quindi allora al di là delle motivazioni motivazioni che possono spingere diciamo una giunta in palese difficoltà, tra l'altro al primo appuntamento con l'aula durante il giorno della Sardegna, Sardegna, quindi costretti in qualche modo a venire in aula e portati anche dalle domande dell'opposizione a riferire sull'andamento della campagna vaccinale. Quindi al di là della situazione di difficoltà in cui si sono trovati il presidente e l'assessore, però se uno dà un dato del genere che tra l'altro contrasta con quello che dicono le associazioni, i malati, le persone che da settimane, lo sappiamo che questa questione dei vaccini alle persone fragili, quindi ai cardiopatici, ai diabetici, ai malati oncologici, è veramente uno scandalo tutto sardo. Allora rilanciare in questo modo dicendo ma siete voi che lo state rifiutando è una cosa di cui io credo che il presidente e l'assessore si dovranno assumere la responsabilità, perché è un'affermazione molto pesante.
Guarda, io la vorrei dire tutta l'affermazione
tutta
di Solinas,
perché poi c'è
questa è la regione in cui martedì si è telefonato a 14.000 persone considerate fragili e fragilissime, fissando un appuntamento per vaccinarle con Pfizer, quindi il vaccino dei signori. ricevendo però una risposta positiva solo da 3.800 di queste. Ecco, oggi bisogna riconoscere e dire la verità.
Così parlo Christian.
Esattamente.
Va bene, ma, a questo punto ci aspettiamo.
Bisogna approfondire
la risposta dei malati, che sappiamo perché sono intervenuti, hanno fatto addirittura degli esposti alla magistratura. Forse non lo so se ci sia il tentativo in questo di disinnescare una bomba anche giudiziaria, perché ricordiamo che sulla vicenda dei malati fragili trascurati, che sarebbero dovuti essere vaccinati insieme agli ultraottantenni, stiamo parlando 2-3 mesi fa, quindi, ma non sono stati vaccinati, e ancora c'è molta confusione sotto il cielo anche dal punto di vista proprio della semplice registrazione. Poi vi raccontiamo magari anche qualche dettaglio, di queste cose. Però diciamo, al di là di tutto, c'è un esposto alla Procura della Repubblica firmato da 20 rappresentanti, persone che soffrono di queste malattie, che hanno presentato un esposto per insomma sollecitare la magistratura a capire perché c'è questo ritardo gravissimo.
Fammi dire che queste dichiarazioni, al paio di quelle con l'assessore Nieddu, che poi insomma, se volete vi dico, fanno capire che sono sulla difensiva, perché dice: con questi numeri noi non possiamo, ammesso che siamo un po' in ritardo, ma sfido chiunque,
non è colpa nostra, perché ricordatevi
questo è il vecchio vizio,
il mantra da che c'è la pandemia è: se va bene, merito del governo, di qualsiasi governo; se va male, colpa vostra. Io invece volevo,
io stavo quasi pensando, vabbè dai, andiamo avanti.
No, io volevo mettere sul piatto le cose più importanti delle prime pagine, sul Nazionale, dove chiaramente la fa la parte del leone, l'arrettata a Parigi degli ex terroristi
BR
e lotta continua, tra cui Pietro Stefani, cose eccetera eccetera. Mi piace segnalare anche la dichiarazione di Calabresi, cioè il figlio del commissario ucciso, per cui mandante secondo il processo era Pietro Stefani, che dice: comunque non è che ci sia soddisfazione, non è che io sono contento di vedere gente anziana e malata che adesso entra in carcere dopo 51 anni, non è una forma di giustizia. Comunque è una polemica che tiene, per esempio, Corriere della Sera, le prime 3-4 pagine sono dedicate a questo.
Ecco, molti questo sostengono problema. Che questa improvvisa svolta della Francia, che ricordiamolo per 30-40 anni ha protetto e blindato
la dottrina Mitterrand,
questi latitanti del terrorismo italiano, ospitandoli sul proprio territorio, dandogli la possibilità di fare insomma da qualunque, e la svolta sarebbe arrivata perché siamo alle vigilie delle elezioni in Francia. Macron si sente molto vulnerabile, c'è la Le Pen che i sondaggi danno addirittura in testa al primo turno, secondo alcuni istituti di statistica francese. Quindi diciamo un giro di vite sulla sécurité può far comoda a Macron in questo momento. Sicuramente diciamo è una questione che riapre una ferita, e mi chiedo se ce n'era bisogno in questo momento di riaprire una ferita su una cosa di 50 anni fa, ma vabbè.
Poi c'è una notizia internazionale che ti riguarda, Sergio. Dobbiamo segnalare la morte a 90 anni di Michael Collins, il comandante della missione Apollo 11, per cui zio Tito è passato alla storia, Tito Stagno, in quella famosa diatriba con Ruggero Orlando: ha toccato o no, non ha toccato. Ma Michael Collins
era l'italiano del gruppo, era l'italiano.
Diciamo l'italiano del gruppo, nato a Roma. E ricordiamo che Michael Collins, per chi non lo sa, è quello che ha rinunciato a passare alla storia mettendo il piede sulla luna ed è rimasto in orbita ad aspettare i suoi compagni. Senza di lui i compagni non tornavano.
Paura, dice, io non mi fido a scendere.
Questa è la prima pagina del Corriere.
Siamo andati sulla luna?
Sì, siamo andati.
Non era un film di Kubrick?
Di Kubrick. Lui è rimasto chiuso lo stesso.
L'ho chiuso fuori dallo studio. Follesa, dacci anche tu una chicca, diciamo, che vada al di là del menù del giorno, diciamo.
Devo dire, la notizia che ha colpito me ieri, nella giornata di ieri, è questo documentario sputtato fuori improvvisamente dall'Egitto per diffamare Giulio Regeni. Ma non è tanto il documentario, io me lo potrei anche aspettare da loro, ma le interviste.
Sì, c'erano
le interviste
con
a Gasparri e all'ex ministro Trenta,
i fiancheggiatori dall'interno.
Ma veramente, che poi tra l'altro non sono neanche dichiarazioni rubate, perché ho visto degli spezzoni, loro sono in studio, posa, sfondo nero, luce e via discorrendo. Quindi
cosa può dire uno come Gasparri su una vicenda come questa? Sono curioso. è sottotitolato in egiziano, non lo so come funziona.
Parla un
immagini
parla un arabo fluente.
Gasparri con i geroglifici sotto. Sì, è bellissimo. Ecco,
veramente, è bellissimo, fa sorridere da una parte, però dall'altra ci fa capire veramente come, ma che senso ha? Quale logica ha spinto queste due persone sapendo chi fossero poi i mandanti?
No. Forse non sa.
È la logica della frutta. Quando sei alla frutta,
stiamo parlando di Gasparri.
C'è anche un ex ministro, quindi devo dire la notizia che a me ha colpito parecchio ieri è stata
È un lavoro, un reportage giornalistico che cerca di smontare, diciamo, l'ipotesi, la certezza ormai dell'uccisione di Giulio Regeni da parte dei servizi segreti della polizia egiziana, e di mettere su un'altra ipotesi di delitto. Ben diversa. E Gasparri cosa ha da dire in proposito? Cioè, ecco, era un ragazzaccio.
Lo andremo a scoprire questo, perché ieri ancora non era emerso. Però tutto questo succede perché tra pochi giorni ci sarà il processo in Italia in contumacia rispetto ai quattro che sono stati
quattro agenti
che sono stati individuati come
esecutori. Che vi sembrerà un doppio salto mortale con avvitamento, ma trovo una similitudine in questo modo di fare la sparata senza preoccuparsi che poi la sparata sia vera, sia credibile, sia verosimile, ci siano dei dati, ci siano dei fatti concreti.
Funziona così.
Si spara, in questo caso si spara contro la memoria di questo ragazzo. Solinas ha sparato contro i malati oncologici, contro i diabetici, sostenendo che 3 su 4 rifiutano i vaccini. Poi non importa, domani si trova la soluzione. Nel frattempo l'Unione Sarda pubblica senza virgolette come vera l'affermazione di Solinas.
Aspetta.
Senza virgolette.
Guarda, ma a me non è che preoccupa le virgolette oppure no, poi alla fine i corsi, quando si facevano i corsi da giornalisti, la prima cosa che ti insegnavano è l'autorevolezza delle fonti. Questa è una fonte primaria. Cioè, chi sta parlando il presidente
quando parla il presidente la dai per buona.
Intanto inizialmente la notizia che do è che il presidente ha detto questo. Poi andiamo a vedere.
Nel giornalismo e anche nell'Unione Sarda che ho conosciuto io si sarebbero messe le virgolette, te lo posso garantire. Fabio Maria Crivelli avrebbe imposto le virgolette per una frase del genere.
Grande maestro di giornalismo. Aspetta, chiudiamo il blocco con un'altra notizia importante, che è il fallimento all'interno del centrodestra della mossa della Meloni di mandare a sfiducia Roberto Speranza. E questo è una lotta interna al centrodestra che è la Meloni.
Un'ennesima crepa. Sì. Billy Paul, Bring the Family Back. Strong as it once was. 8 e 15 minuti all'orologio di Radio X, alle 13 e 15 o giù di lì se ci ascoltate in replica. Sergio Benoni in compagnia di Giovanni Follese e Gianluca Floris per Extra Live. Stavamo parlando di vaccinazioni ai malati fragili, alle persone fragili, quindi affette da patologie gravi, che dovrebbero, secondo il protocollo nazionale, avere la precedenza insieme agli ultra ottantenni, che invece in regione Sardegna sono ancora fermi al palo. Complice anche una grande confusione totale, nella totale procedura di registrazione, ricordiamolo, cioè sono rimasti per tantissimo tempo in attesa perché si diceva che sarebbero stati chiamati dai loro reparti.
Allora, cosa succede? Riporto anche sì la mia esperienza. Allora, succede che all'inizio è stato demandato interamente sì, ai reparti che hanno in cura, ai reparti ospedalieri che hanno in cura i fragili, il mandare all'ATS la lista. E ragazzi, alcuni reparti l'hanno fatto, altri sono stati confusionari.
Sì, ma poi tieni conto che non tutti i malati fragili hanno un rapporto continuativo con il reparto ospedaliero. C'è il diabetico che va una volta ogni 3 mesi quando si poteva andare a farsi la visita, c'è quello che ci va una volta ogni 2 anni, c'è il cardiopatico che viene seguito anche a distanza, ci sono persone allettate che vivono in casa e che non sono seguite dai reparti ospedalieri. Quindi ci si è resi conto, dopo una lunga attesa dei malati, che questo sistema non funzionava, che i reparti non chiamavano. Cosa si è fatto? Si è deciso a quel punto di fare due cose diverse, di splittare una parte di malati fragili che risultavano avere le esenzioni, cioè i codici di esenzione, quelli con i quali si prendono i farmaci gratuitamente, per intenderci, perché gente che prende farmaci tutta la vita, potevano registrarsi regolarmente sulla piattaforma dell'ATS, e gli altri, quelli invece in cura presso i reparti ospedalieri, quindi quelli veramente in situazioni molto gravi, o magari il malato oncologico che deve sospendere la chemioterapia per potersi fare il vaccino, quelli sarebbero stati chiamati dai reparti. E questo in parte è successo, in alcuni casi sì, in altri casi mi risulta, per esempio nel caso dei diabetici, non è successo. Ma rimane il problema di tutti gli altri, e sono tantissimi, che si sono iscritti nella famosa piattaforma e non hanno avuto, tranne che il messaggino automatico al lato della registrazione, non hanno avuto nessun tipo di riscontro. Ieri salta fuori la regione con un nuovo protocollo e dice: tutti i nati dal 42 al 2004 che rientrano nelle patologie per le quali è previsto un codice di esenzione o un'esenzione si devono nuovamente registrare. Quindi la gente non capisce adesso, certo. Io non so come sia andata la faccenda di cui parla Solinas, e voglio vederci chiaro, e aspetto la risposta delle associazioni dei malati, che tra l'altro manca clamorosamente,
non c'è.
Giornale non c'è, quindi vorrei sentire che cosa dicono i malati su questa presunta ondata di rifiuti. Ma sicuramente la regione ha fatto di tutto per incasinare le cose, per renderle complicate
ancora di più. Tra l'altro è vero, non c'è la risposta, però ci sono 3 titoli che vi vorrei raccontare, sì, che fanno veramente sembrare molto strano questo racconto dei rifiuti. Perché Carbonia: sono una paziente oncologica, quando toccherà a me?
Sì.
Bosa: l'odissea di Jacopia piemontese, diabetico e ignorato.
Sì.
Oristano: pazienti gravi, denuncia alla procura di Oristano, gli esposti presentati dai familiari per i ritardi nella somministrazione delle dosi. Allora, da una parte abbiamo una
questo
Sardegna,
è paese reale,
esatto, che si sta lamentando per il fatto di non essere chiamata, di essere stata esclusa, di non sapere come fare per ricevere il vaccino. Dall'altra abbiamo
una narrazione di palazzo che dice: siete schizzinosi, non volete farvi il vaccino.
Sì, tra l'altro poi il Pfizer, veramente una cosa assurda, stranissima.
Beh, ma è lo stesso presidente che il giorno dopo che ci hanno dato la zona rossa ha detto che i sardi si erano comportati male, non ha detto che forse c'erano state anche delle responsabilità da parte di chi gestiva l'emergenza sanitaria in Sardegna. Pensiamo per esempio all'assurdità della campagna Sardi e Sicuri, no? Tanto per dirne una, però è lo stesso presidente che il giorno dopo ha detto i sardi si sono comportati male. C'è questa tentazione che diceva Gianluca di scaricare quando le cose vanno male sui cittadini,
Sì, questo
sì.
Funziona.
E chissà perché mi viene da pensare a Sardegna e Sardigna, a me, pensa tu.
però
quella cacciata dei potenti dal palazzo. Non lo so. Sì, allora erano piemontesi, oggi potrebbero essere sardi, sì, o presunti tali.
Esatto.
E abbiamo pagato anche le spese del trasloco, ma questo gli storici non lo ricordano spesso.
Però poi magari approfondiamo su questo.
Ieri ho visto una fotografia dell'amico Mario Faticoni, che ci fu una messa in scena, diciamo, ve lo ricordate?
Certo.
Penso fossero gli anni 90, quando si è iniziato a parlare, a riportare in auge Parodi, fece una ricostruzione storica di questo evento, di questa, diciamo, sommossa. E si vede Mario Faticconi con un altro attore, che adesso non ricordo chi fosse, sulla carrozza, vestiti come due generali piemontesi che venivano fatti uscire da Palazzo Viceregio tra gli sputi della popolazione.
Avevano paura veramente il giorno. Ma questi adesso ci prendono veramente per piemontesi.
Sì,
esatto.
Sì.
Quindi non
era... questo era il clima. Ecco, io secondo me ci stiamo tornando verso quel clima lì. E va bene, comunque ieri era il giorno di salire della Sardegna, tant'è vero che il presidente si è anche presentato
in aula. Ne ha parlato, ha raccontato un po' di cose, insomma, voi l'avete seguito.
Come io non ho pensato
non
ad
eri
altro.
Lì pronto.
Io ero lì pronto proprio col click.
Ma sai, era perfetto, era quasi l'ora, era l'ora di pranzo, erano le 13, qualcosa.
Infatti, cioè, non c'ho altro da fare. Io a quell'ora seguo sempre
il consiglio regionale
Paolo Mieli.
Che ieri hai fatto una puntata storico. Meravigliosa, di la verità.
Ma dai, ma non si può.
Bello?
Sì. Ma certo, ma tu non puoi andare su Paolo Mieli quando sta parlando il tuo presidente. Hai devi stare attento su queste cose qua.
Senti, andiamo a cercare qualcuno che l'ha seguita.
Che l'ha seguito,
cosa.
Ecco, vorrei
ci
dire
raccontare com'è andata. Dai,
vai.
Mandiamo musica. I want a little girl that's true to tell my troubles to. Shall I tell her right now? This boy's gonna love her. Place no one up above her. Don't you know? I said right now. On my knees every day. Sunny and the Sunliners, questo è un auspicio che torni a brillare il sole sul cielo, mentre invece c'è una cappa plumbea che incombe sull'ex. Ma noi ci siamo collegati con Giuseppe Corongiu. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a voi.
Ciao Giuseppe, buongiorno.
E i radioascoltatori ovviamente.
Allora Giuseppe Corongiu, alfiere, paladino della lingua sarda comuna, che ieri ha seguito, immagino con grande interesse, l'intervento di Solinas.
Sì, è vero.
Ovviamente
è vero.
In sardo.
Confermo.
Ovviamente
tutto in sardo.
Tutto in sardo, giusto?
No. Una delle sorprese è stato che dopo due anni al terzo ha usato l'italiano. L'ha anche spiegato perché.
Ah, ecco, perché? Che io me lo sono perso.
Si è presentato con un foglietto in aula, ha detto che aveva preparato l'intervento in sardo, ma poi in seguito, diciamo, ai contributi dei consiglieri, soprattutto dell'opposizione, che hanno parlato non del Sardir ma del Covid, ha deciso di cambiare il programma, diciamo, ha fatto un intervento in italiano parlando di tutt'altro che Sardir. E già questo, insomma, non è stata una bella cosa, almeno per quelli che... per quelli in Sardegna credono al valore di questa festa.
Ma in questo caso si è un po' snaturato, perché poi forse le opposizioni, sai, non lo vedevano in aula credo da dicembre, qualcosa del genere, quindi una volta che ce l'abbiamo di fronte ne approfittiamo, o si è persa un'occasione?
Io non sono un esperto di analisi politica, quindi dico quello che vedo, diciamo, da cittadino, che non è stata una buona decisione, perché da un lato ha ceduto un po' alle pressioni di quelli che lo volevano in aula a parlare d'altro, no? Dall'altro, e non li ha accontentati nelle risposte, mi sembra, perché a giudicare dalle polemiche oggi su quello che ha detto, non li ha accontentati. Dall'altro ha scontentato, diciamo, il mondo nazionalista, sempre il mondo identitario, come diciamo noi, che si aspettava magari qualche intervento, qualche rassicurazione anche sulla questione della storia, della lingua, e invece non li ha accontentati. È stata un'edizione un po' strana del Sardie, considerando che abbiamo un presidente sardista alla regione, quindi di un partito
però c'erano
che dovrebbe curare certi aspetti culturali.
Però c'erano i Tazenda, scusa. Adesso sei così un po' troppo...
Non sembra un po'... Li ho definiti ieri in un post... un po' stranieri, un po' alieni, mi sono sembrati un po' degli alieni catapultati nell'aula del Consiglio regionale a cantare questo inno che... Non lo so, intanto diciamo questo, che io anni fa ho lavorato alla regione, no, al servizio che si occupava del SADI, e quindi conosco anche i meccanismi interni, ne ho gestito diverse di Edessa Sardegna. La cosa strana è stata quest'anno che non c'è stata una preparazione nelle scuole, per esempio nei media. Solitamente si facevano degli interventi nelle scuole per spiegare agli allievi che il significato. Invece mi pare che quest'anno si sia arrivati senza nessuna preparazione, è stato dato un giorno di vacanza, nessuno sapeva perché, almeno questa era l'impressione che si coglieva in giro.
Sì, non c'è stato uno spot.
Quindi un'assenza totale dell'assessorato che si dovrebbe occupare, che è della pubblica istruzione, che non...
Ecco, ieri ne abbiamo accennato parlando di questa ricorrenza, ma perché non si fa l'unica cosa che si dovrebbe fare, che è insegnare la storia della Sardegna a scuola?
No, cioè, basterebbe, è previsto dalla legge. Io ricordo benissimo che si facevano degli interventi nel periodo precedente, si davano anche dei contributi sostanziosi alle scuole, agli intellettuali per andare a fare conferenze, c'era tutta una preparazione.
Sì, ma al di là di preparare, insomma, di preparare la ricorrenza e l'evento, perché non lo si fa tutto l'anno in Sardegna, di insegnare la scuola la storia della Sardegna ai ragazzi insieme alla storia romana
o della lingua? Ce lo chiediamo.
Ma cosa ci manca? Abbiamo un presidente sardista, no. Abbiamo, voglio dire, i quattro mori ovunque.
La mia impressione è questa, cerco di essere oggettivo, anche se tutti sanno che sono un partigiano di questi argomenti. Sì, sì. Cioè, questi argomenti, diciamo, come ho detto prima, nazionalisti o meglio identitari, come li chiamiamo noi, perché in Sardegna si confrontano due nazionalismi, no? Quello macro italiano e quello micro sardo. Sono degli argomenti che non hanno la totalità del consenso, diciamo, a livello sia di classe dirigente, di classe media istruita, di popolazione, quindi sono sempre oggetto di controversie, sia la questione della lingua, la questione della scuola. A questo si aggiungono problemi oggettivi dello statuto speciale che non permette alla Regione Sardegna di intervenire direttamente sui programmi scolastici. Nel 2018 sulla questione della storia è stata approvata una legge sulla lingua che contiene al suo interno degli articoli che dovrebbero
consentire,
come dire, favorire l'insegnamento della storia sarda, però purtroppo è rimasta lettera morta.
Cioè, la regione ce l'ha il potere di intervenire sui programmi scolastici ministeriali e decidere che in Sardegna si fanno anche due ore alla settimana, un'ora alla settimana di storia della Sardegna? Ce l'ha questo potere?
È più complicato, nel senso che non ha il potere diretto, però può mettere a disposizione delle somme e poi chiedere alle scuole interessate di fare questo.
E di prendere dei docenti extra.
Perché ogni scuola ha l'autonomia.
Esatto, c'è l'autonomia scolastica e poi... Poi lo statuto speciale della Sardegna, rispetto ad altre regioni a statuto speciale, soprattutto del nord, non ha la competenza sulla programmazione scolastica, nonostante sulle scuole si riversino tanti soldi da parte della regione ogni anno.
Infatti sì, si stanziano tantissimi. Guarda, qui
no, io dico, ci mancherebbe solo quello, vedere come i nostri amministratori gestiscono la sanità e le altre cose, le infrastrutture, fargli gestire anche la scuola, mamma mia, vabbè, comunque è una mia paura.
Quindi non so, mi è sembrata un'occasione persa questa di Sardegna, nel senso che io sono favorevole a che si faccia anche la manifestazione in consiglio, anche se si rischia ovviamente la retorica, il rito vuoto. Magari cambierei un po' il comitato che le organizza, perché dimostra di non avere idee, perché ogni anno il programma è, non so, l'avrei fatto nel cortile di un ospedale, in un reparto Covid, tanto,
bello, certo.
Visto che si è parlato di quello, tanto vale.
È una messa pasquale, è un precetto pasquale un po' sterile fatto così, diciamo, anche se poi, voglio dire, per ironia della sorte, io che non amo diciamo le celebrazioni, il formalismo e la liturgia, a me è piaciuta questa Die de sa Sardegna dove è venuta fuori il problema della Sardegna di adesso. Cioè, si è parlato di vaccini, si è parlato di sanità che non funziona, si è parlato di classe dirigente che non riesce a dare delle risposte ai cittadini. Più Sardegna di Sardegna di così.
No, ma Solina ha detto una cosa anche che a me è piaciuta, interessante, che poi ho capito solo dopo, confrontandomi con altre persone.
Perché fa così, fa così, poi lo capisci in ritardo.
È scoppio ritardato.
Ci ha detto, state attenti voi che volete così mettere in cattiva luce il governo regionale sui vaccini, perché poi non è che mettete in cattiva luce noi, ma mettete in cattiva luce tutta la Sardegna e tutto il sistema politico. Che sembrava una frase detta così, poi ho saputo da altri che invece ci sono stati dei momenti di tensione perché c'erano delle troupe della Sette che cercavano di interrogare assessori al volo su questioni di Sardara.
È vero.
E quindi è diventato un...
E quindi era un messaggio
fonti attendibili. Corongio
è sempre un canale straordinario perché riesce a intercettare le voci di dentro, capito?
Sì, questo perché non è un analista politico, lui è un semplice osservatore. Vabbè.
Ho delle conoscenze, diciamo, quindi mi interessano questi argomenti.
Aspettiamoci Formigli, ragazzi,
Formigli o Giletti domenica.
Vediamo, magari si occupano per sbaglio anche di questa questione dei fragili, sarei veramente curioso di vedere cosa ne viene
quindi
fuori.
Quindi adesso si spiega anche perché la famosa frase ieri dicendo badate che la nostra regione è quella che ha avuto meno settimane rosse da che ci sono i colori, le regioni colorate.
Stava parlando ai media nazionali
con questa
andrebbe dimostrata. Comunque insomma andrebbe spiegata, poi comunque è un po' un calcolo
così.
Giuseppe, grazie mille per essere
grazie
stato con
voi.
Noi
buona prossima, ciao.
I Four Tops con Reach Out, che molti di voi, almeno quelli diciamo un po' più avanti negli anni, ricorderanno anche in una memorabile versione italiana.
Qui dentro tutti, allora
siamo tutti vaccinabili. Parliamo con un consigliere regionale, uno delle voci dell'opposizione, Francesco Agus, rappresentante dei progressisti. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Abbiamo abbondantemente trattato il tema dell'intervento di Solinas ieri in consiglio in occasione del sedere della Sardegna, che è diventato poi anche una difesa della linea della regione sul fronte della lotta alla pandemia, con questa uscita che riguarda i malati fragili che ha lasciato letteralmente sconcertati. Cioè, su che cosa si basa il presidente per dire queste cose?
Non lo sappiamo, anche perché il discorso di ieri, contrariamente a quanto avviene di solito, non era preparato. Il presidente ieri si è presentato in aula con un bel discorso scritto in sardo campidanese che poi non ha potuto pronunciare semplicemente perché è messo alle strette dagli interventi dei capigruppo d'opposizione.
Quindi io ho detto che è diventato una vera diessa sardigna poi alla fine questa cosa, al di là delle celebrazioni.
Sicuramente più interessante politicamente.
Più specchio della Sardegna del momento.
A me è dispiaciuto il fatto che abbia pensato che il riferimento nel discorso che abbiamo fatto poco prima ai nuovi feudatari fosse rivolto a lui direttamente. In realtà si riferiva a un discorso più ampio legato anche all'economia dell'isola, però il fatto che sia stato preso in colto in fallo ha poi permesso anche di avere una dichiarazione del presidente riguardo a tutto quello che sta accadendo oggi in Sardegna, non nel 1700, cosa rara perché il presidente da mesi di fatto non esternava considerazioni politiche sulle leggi in consiglio regionale o sull'andamento della campagna vaccinale. Tra l'altro, per difendersi, quindi, perché ieri di fatto è stato un intervento tutto sulla difensiva, ha utilizzato l'arma del dato e quindi ha snocciolato delle cifre che a nostro parere non hanno niente a che vedere con la realtà. Secondo me ancora stiamo elaborando, cercando informazioni.
Anche quel dato sulla permanenza in zona rossa
è un'evidente fesseria a cui nessuno può credere, ma perché non si possono valutare con i giorni di permanenza in zona rossa realtà molto diverse. Il centro di Milano, anzi la città di Milano, ha gli stessi abitanti della Sardegna con una densità di popolazione enormemente superiore.
100 volte
è
superiore.
Ovvio che è più facile contagiarsi nella metropolitana di Milano o in quella di Roma
che nel Campidano o nella Barbagia di Seulo
o nel quartiere Fonsarda di Cagliari o nel quartiere San Benedetto. Sono realtà molto diverse. È chiaro che le dinamiche di contagio ci favoriscono perché abbiamo una condizione geografica data dall'isolamento e demografica data dalla scarsa densità di popolazione che avrebbe potuto rendere
Molto sicuro. Appunto per questo.
Abbiamo però un problemino rispetto agli altri, che quando saturiamo le terapie intensive i nostri malati non possono andare in altre regioni, cosa che invece ha salvato parte dei pazienti Covid che a Bergamo nella prima ondata si sono trovati a fronteggiare il virus.
Certo.
Sono stati ricoverati in Veneto, sono stati ricoverati nella regione Lazio, persino in Sicilia. I nostri, se non trovano un letto, muoiono a casa. Quindi la Sardegna ha una condizione peculiare. Metterla nel calderone insieme alla regione Veneto e alla regione Lombardia è un'evidente mistificazione della realtà.
Certo.
E poi il dato peggiore è quello sui pazienti fragili.
Su queste rinunce.
I pazienti fragili sono al centro di inchieste giudiziarie che hanno portato i NAS a fare perquisizioni negli hub vaccinali di tutta la Sardegna. La procura di Oristano sta indagando, ci sono già le cose che abbiamo già letto sui giornali. È diventata una notizia di rango nazionale anche perché c'è un'evidenza di reato. Detto questo, quella cifra per cui 3 su 4
avrebbero rinunciato
il vaccino, detta così, rischia di essere una menzogna conclamata. Perché rifiutare il vaccino cosa vuol dire? Io azzardo un'ipotesi. 3 su 4 tra le persone fragilissime, quindi tra le persone che hanno patologie gravemente invalidanti, non hanno potuto recarsi al lab vaccinale. Alla chiamata dell'ATS, con tutta probabilità, hanno risposto: papà non si può alzare dal letto, papà è convalescente, papà non può uscire di casa, papà non può recarsi in un posto a fare la fila per 2 ore.
Però scusami Francesco, sono Gianluca. Allora, succede però così, io ho fra i miei stretti ho 2 esperienze. Tu non puoi andare, ti ricontattano per o la domiciliare oppure per un rinvio.
Sì, ma se tu ti fermi a quel primo no, magari ti risulta un dato come quello
non
che
mi risulta si stiano fermando al primo no, devo dire la verità, però tutto può essere, non lo so.
Allora, anche a me, nel senso che la prassi consolidata dovrebbe essere quella. Poi ci sono moltissime segnalazioni invece di persone che non hanno avuto nemmeno la chiamata.
E quella è più grave, certo.
Però, siccome a quanto so il problema vero si ha nello step della vaccinazione domiciliare, per ovvi motivi, cioè quella dovrebbe essere affidata ai medici di famiglia. Le fiale sono da 6 o da 11, c'è una catena, certo, del freddo da rispettare, perché una volta che la si diluisce si hanno poche ore per somministrare i vaccini e ovviamente, certo, andando di casa in casa il
devi
problema
fare dei
aumenta.
Cluster, diciamo,
sì, devi concentrare.
Credo
anche
che, sì, credo che la cosa più possibile sia appunto quella che cioè quella che, di cui abbiamo parlato poco fa, perché ve ne dico un'altra, è una dei limiti anche dello studio dei dati in questa fase, è stata proprio l'impossibilità del diciamo declinare il no. Sì. Quando arriva il messaggio per la richiesta di vaccinazione, ci sono persone che magari devono dire no per un motivo specifico,
sì,
perché sono in attesa di un bambino e quindi in gravidanza non possono essere vaccinate, perché magari stanno male e quindi devono rimandare semplicemente la visita, oppure in alcuni casi perché il no è legato a un'effettiva volontà di rifiutare il vaccino. Non essendo possibile declinarlo, tutto diventa no.
Certo, certo. Sì.
Ed questo entra, ovviamente crea un problema.
Sì, crea il numerone. Allora, immagino che di questa questione si riparlerà anche, secondo me, su scala nazionale, perché abbiamo notizia, e lo sapete anche
io
voi,
di questo volevo
che ieri
chiedere,
c'erano,
no,
delle troupe queste televisive che giravano per il Consiglio regionale.
Allora,
chi c'era ieri?
Ieri c'era Piazza Pulita, sì, il programma di
Formigli.
Formigli. Sì. Ormai però ogni due giorni c'è una troupe televisiva nazionale. Sky ha mandato un'inviata che di fatto sta dormendo in Sardegna 3 o 4 giorni alla settimana. E la cosa che più mi ha lasciato imbarazzato ieri, sì, è stata che nel discorso del presidente è passata quasi l'illazione che queste troupe di TV nazionali fossero chiamate
da voi.
Da noi.
Siete voi, Monelli, che li chiamate.
Già ai tempi delle discoteche siete, sì, stati, cioè, voi.
Quindi questa sinistra polverizzata, senza partito, che non conta niente, è capace di mobilitare,
di muovere il sistema dei media, sì,
tra l'altro della Rai, di La 7, di Sky, di Mediaset, non capendo che ormai il tema Sardegna è diventato un caso proprio perché è stato lasciato marcire, proprio perché si è presa l'abitudine di chiudere la porta ai giornalisti e far rispondere dall'addetto stampa, non capendo che a livello nazionale il non rispondere, soprattutto per certi programmi, diventa un super boomerang.
Sì, noi sottolineavamo nei giorni scorsi un programma di Fazio tutto dedicato alle riaperture, in cui, voglio dire, l'assenza della Sardegna come caso nazionale era lampante, era evidente. Penso che in tante occasioni si sia detto di no a delle interviste.
In tutte le occasioni, compresa anche quando le richieste sono arrivate da programmi, diciamo, non ostili al partito di riferimento del presidente della regione. Non è l'Arena, non è la Pravda,
certo,
cioè sì, non è l'Unità, non è l'Arena, eppure anche lì si sono sorpresi addirittura della mancata risposta a una richiesta di intervista.
Che lì era su Sardana, mi sa.
Forse era su Sardana, quindi quello magari lo metteva in imbarazzo, diciamo così.
Però anche lì, dall'imbarazzo, diciamo, è meglio uscirne con una
parlando, certo,
ma non,
certo,
c'è dubbio.
Piuttosto che facendo parlare gli altri.
Non c'è dubbio.
Il risultato, ed è anche questo che abbiamo cercato di dirgli ieri, è che al di là del mare, la Sardegna è vista come un luogo più pericoloso di quello che è. Perché al netto della campagna vaccinale fatta male, della gestione sanitaria, diciamo, fatta sotto le attese, quantomeno,
sì,
la Sardegna è un luogo meno pericoloso di altre zone d'Italia e viene fatta passare per un luogo insicuro, dove non si rispettano le regole, dove nessuno rispetta le regole, comprese quelli che dovrebbero controllare, anche perché la giunta regionale, presidente, invece di sostenere queste tesi, si trincerà nel silenzio e,
certo,
fa descrivere una cosa ancora peggiore di quella che è, cioè diventa un boomerang per tutti questa assenza di
assolutamente peso. Immagino che voi chiederete chiarimenti su queste affermazioni che sono state fatte ieri,
tra un'ora e un quarto in aula,
ecco. E quindi in giornata probabilmente qualcosa in più sapremo. Ringraziamo Francesco Agus, grazie mille, buon
grazie
lavoro,
alla prossima, grazie.
Buona giornata.
Thank you. I'm sitting right here, waiting for you, my dear, wondering if you ever gonna show up. I don't know if you're gonna show, my darling, I got to go, but nevertheless, I said, you gotta be waiting, said there in the bar. With my back against the fence, wondering if I have any sense. Something tells me I'm a fool to let you treat me so cruel, but nevertheless I say again, you gotta be waiting, sitting in the bar.
Sitting in the Park, Billy Stewart. E quanti di noi in questi giorni si faranno i giretti nei parchi per respirare aria buona e uscire di casa, come raccomandano i nostri medici? Non state in casa, non passatevi il virus, andate a passeggiare. Lo
ragazzi,
so che
io
Zona
ci vado
Rossa...
tutti i giorni, eh? Cioè, perché la gente non va? Anzi, no, continuate a non andare così.
Ma io
c'è
sto
poca
vedendo
gente.
Tanta gente in giro la sera, vero, verso dopo le 5 si anima la zona del Poetto, Molentargius, tanta gente che corre, che cerca di smaltire le pancette. Perché, tra l'altro, uno degli effetti collaterali della pandemia è la panzemia, capito?
La panzemia
è bellissimo. Bravo, cioè, bravo. Tutti con la pancetta, sono belli rotondi.
C'è una cosa che non ho. Poi lasciamo la parola alla
rassegna.
C'è una notizia interessante, sì, che Gianluca ci deve raccontare. Ma ho letto, non ricordo se oggi o ieri, che hanno chiuderanno sabato o domenica il parcheggio del parco del Molentargius, perché pare che ci fossero troppe persone il fine settimana scorsa. E quindi, siccome bisogna andare nei parchi vicini a casa, certo, chiudiamo il parcheggio. Allora, secondo me è una follia questa qua.
Ma non mi sorprenderebbe, però.
Che cosa? No.
Che lo facessero.
Guarda, io ho letto la notizia, adesso non ricordo in quale giornale, dove, a che pagina, però è così. Hanno chiuso, chiuderanno sabato e domenica il primo,
sì, tra
maggio,
l'altro, tra l'altro sarebbe uno schiaffo doppio, anche perché lunedì con ogni probabilità, noi ce lo auguriamo, insomma, si rientra in arancione, quindi anche l'obbligo dell'autocertificazione viene meno, anche se io non credo che nella testa della gente giallo, arancione, rosso faccia molta differenza ormai.
No,
tutti
ormai
hanno
no.
capito come ci si deve comportare o come si vogliono comportare e appunto si comportano di conseguenza, però probabilmente lo fanno perché vogliono evitare i picnic, visto che è il primo maggio e sono giorni di vacanza, però voglio
cioè,
dire
vogliono
che
evitare
ha.
Che le persone arrivino lì in macchina, dice devi essere vicino al parco del Molentargius per poterci andare. Ma è una follia.
Allora
una
noi follia, vi dai. Suggeriamo di arrivarci tutti in bicicletta, ma tanti, certo, proprio tanti, dai, tanti, cioè, tanti.
Vabbè, a 20-25 minuti a piedi al Molentargius sì, si può un andare. Sacco di gente, sì, si può andare, dai.
Si può andare.
Vabbè, chiusa parentesi.
Giusto. Vabbè, un piccolo esempio sigla? Di stupidità. Allora io ti mando la sigla.
A me è piaciuta la
sì,
sigla
dottor
che 3. Mi
bene.
Certo.
Rassegna internazionale di Gianluca Floris.
Allora, rassegna internazionale. Intanto, in generale, è un problema trovare notizie che non riguardino il Covid, perché chiaramente tutta la stampa mondiale è concentrata sul superare queste cose. Ci sono svariati argomenti che hanno tenuto banco, diciamo, nei giorni precedenti e soprattutto ieri. C'è stata la morte di Collins, che abbiamo già detto. C'è stata la perquisizione da Giuliani, dall'ex avvocato
di Trump.
Rudolph, Rudy.
Sì, Rudy, praticamente,
l'uomo con la tinta che cola, quello lì.
Sì, praticamente il titolo di Reuters è "La giustizia lo corre", perché la giustizia lo corre perché lui ha fatto il furbo con un giornalista cercando di mettere in cattiva luce per gli affari dell'Ucraina il figlio di Biden per condizionare le ultime elezioni. Gli è andata male, ma adesso appunto
uomo molto spregiudicato,
molto
Rodolfo,
spregiudicato, credo, Rodolfo Giuliani. Non lo vedo messo benissimo, no. Non lo vedo messo benissimo, per cui andiamo a cercare anche le cose più particolari da un punto di vista c'è politicamente un grande dibattito in Occidente, perché molti vorrebbero imitare, della lotta della Cina contro i monopoli, perché c'è questa grande polemica di tassare o non tassare le big blue, le grandi società di internet e le cose. Pechino, che non ha il problema di farsi rieleggere Xi Jinping, non ha neanche
questa noia, questo fastidio,
neanche la popolarità su Twitter gliene frega nulla. Loro hanno iniziato questa campagna durissima e il Wall Street Journal ci aggiorna appunto su questa cosa, per cui stanno picchiando durissimo le aziende monopolistiche nel loro mercato, che sono parecchie. Il primo a farne, diciamo, punirne uno per educarne 100 è stato Jack Ma di Alibaba, ma stanno arrivando altre società.
Happy ending?
Allora, ending adesso non te la dico.
Io te lo dirò, però
diciamo le cose come stanno, che ieri io e Benoni abbiamo ricevuto un WhatsApp da parte di Gianluca Flori, dice
questa è bellina, ma non so se domani
non so se c'è il coraggio di raccontarla.
Prendo la ringrazio.
Vabbè, adesso comunque tu fai un paio tipo stacchetto, ti faccio happy ending.
Allora il recovery plan è un tema in tutta l'Europa, ed è un tema soprattutto per quanto riguarda gli autocrati, cioè la nazione polacca, l'Ungheria, cioè come loro saranno in grado di utilizzare il recovery per stimolare l'economia, o lo utilizzeranno per rafforzare il loro potere antidemocratico. Ecco, intanto Orban
ci metti benzina nel motore sbagliato.
Bravissimo, infatti Orban già inizia bene per metterci un po' di fiducia e fa una legge sulle università che passano di fatto sotto il controllo dello Stato diretto, perché fino adesso le università Next Generation, con un sistema di scatole cinesi con delle fondazioni controllate dallo Stato, fine dell'autonomia delle università ungheresi.
Happy ending?
Non lo so. Allora, può essere happy ending. Allora, sappiate che Clubhouse, questo nuovo social che io non riesco, non avendo iPhone, non riesco a entrare, che è un social audio, è un po' una radio. Stanze dove si
chiacchiera, si conversa.
Non si possono dare dick pic, non si possono dare...
No, io sto cercando di capire in che modo, perché secondo me è interessante da usare radiofonicamente, che tu puoi creare delle stanze di approfondimento attorno a un programma.
Però
perché
c'hai
in studio? Sì, no, io
allora
ci sto lavorando. Abbiamo chi sta lavorando su questo progetto,
molto
che è Radio
bene.
X, perché è molto interessante il fatto che mentre tu parli di una cosa, non so, della storia del rock, qua c'è una stanza di malati dei Beatles che stanno discutendo
di
dell'album
cosa?
Bianco, di come è nato. Allora ogni tanto ti colleghi con quella stanza e senti che cosa dicono questi. È un po' il concetto, capito?
Allora si riempie una stanza, pare, con 8.000 persone, 8.000 contatti.
Tanti, sì.
Però con un numero di grandissime altre stanze connesse in parallelo si riesce a raggiungere un pubblico amplissimo. Cosa sta succedendo? Che la dissidenza iraniana, cioè gli iraniani, lo stanno usando moltissimo per far circolare informazioni non embedded, per cui sta diventando una
Un'architettura di comunicazione straordinaria.
Mi sembra molto interessante.
Molto comunque, interessante
questo fatto che gli iraniani si
A me piace anche perché è verbale,
fare.
Non è scritta.
Certo.
Quindi è bella la conversazione parlata senza immagini.
È molto
Gianluca,
elegante.
China's fashion courts legalize must
no, dopo.
Stiamo chiudendo la trasmissione. Abbiamo pochi minuti.
Anche perché poi sei un attimo.
Ma che? Allora, la Repubblica Dominicana molla tutti i provvedimenti di sicurezza per il Covid e può entrare chiunque.
Sì.
Non gliene frega più niente. Ha liberalizzato avantieri tutto. Potete andare in Repubblica Dominicana e entrare senza quarantena, senza
sputare in faccia al doganiere,
leccare, mettere saliva nel naso. Potete fare quello che volete.
Li mandiamo gli abitanti di Gaia.
Sì. Viene controllato alla temperatura di tutti allo schermo. No, quello no. E invece c'è, insomma, la verifica solo per chi ha dei sintomi, perché è già purdio.
Ecco, invece a me è incuriosito molto, adesso fuori dalla rassegna stampa, anche se è una notizia internazionale, il caso del Portogallo.
Allora,
un morto al giorno. A gennaio stavano messi peggio dell'Italia.
Cosa è successo?
Che cacchio hanno fatto?
Non lo so, non ho approfondito. Però oggi c'è una notizia tremenda dalla Cina. E la Cina continentale ha registrato 20 casi.
Zia.
Mentre ieri erano solo 12. Per cui sono molto preoccupato.
Mi verrebbe da dire altro che happy ending.
Te ne do una, poi diamo le happy ending. Dai, facciamo così.
Vai.
Vi segnalo su gagosian.com. Gagosian cos'è? È la più grande.
Me va a cercare. È la
più
apposta.
Vabbè, Gagosian è la più grande.
Gagosian.
Gagosian è la più è la più grande galleria d'arte del mondo.
Cazzo.
Con sede a Londra, a Mosca, a San Pietroburgo, a Los Angeles. E hanno fatto un corto che tra un po' potremo vedere tutti. Io ve lo segnalo perché mi piace molto Jim Jarmusch. Allora, Jim Jarmusch per la regia, insieme a Anthony Vaccarello, che voi direte, ma chi ne è? Anthony Vaccarello è il direttore artistico della Yves Saint Laurent. E hanno fatto questo corto French Water che è delizioso. Quindi andatevelo a vedere. Jim Jarmusch è un genio.
Si può vedere sul sito di
dovete un po' frugare, gagosian.com.
Allora, Gagosian. Quando, se ci riuscite, ce lo fate sapere. Nel frattempo, happy ending.
Andiamo.
Dai, perché, anche perché siamo alla
devo
fine.
Dire, la chiudo così.
Sì, certo.
Okay.
Questo sito bellissimo, World Asia News, strane notizie dall'Asia, ci dà questa notizia. La corte di Foshan,
ricordate?
Foshan in Cina. Ha legalizzato la masturbazione per l'happy ending. Cos'è l'happy ending? Tu ti stai facendo un linfodrenante e a un certo punto ti dicono: would you like an happy ending? E allora questo, che un tempo era reato perché era masturbazione,
adesso
addirittura
è
breast masturbation, normal hand jobs,
ci sono le varie declinazioni,
però è tutto legale adesso,
tutto legale.
Quindi dovete andare a Foshan, questo se volete un linfodrenante bene.
E quindi non poteva esserci happy ending migliore per
happy
il nostro
ending
programma.
Ma
oggi
ce l'abbiamo fatta
della notizia di Gianluca Floris, che ringraziamo, così come ringrazio Giovanni Follesa, che ritroveremo
domani
in diretta a partire dalle 8, in replica a partire dalle 13. Sergio Benoni,
Giovanni Follesa,
Gianluca Floris,
un caro saluto a tutti voi, rimanete all'ascolto di Radio X e della nostra buona musica. Noi ci sentiamo domani con Extra Live. Grazie, ciao.
Ciao.
Extra Live.